Voglio una chiesa che la sua veduta sia la speranza dell'anima angosciata. Io voglio una chiesa che salvi la vita dell'umanità. Un luogo io voglio dove le mie anime si sentano sicure, piene di pace, dove la mia parola sia il suo alimento. Qui voglio dimorare.
Rimaniamo sul soggetto della condizione delle chiese di oggi. Ringraziamo Dio per questo.
Questo è l'ultimo punto. Poi mi pare che chiudiamo, no?
Sì, però ringrazio Dio per il risveglio che sta succedendo tra i giovani in America. E volevamo parlare un po' di quello che tu, Giuseppe, hai notato che sta succedendo tra i predicatori cristiani.
Sì, una cosa che in certo senso blocca il risveglio, che sarebbe superbia, orgoglio, che si, più che altro tra predicatori. Che le pecorelle sedute in panca ascoltare ascoltano quello che predicano.
Sì, certo. E ha detto che alcuni di loro si sentono superiori ad altri. Anche nella stessa denominazione, diciamo, nella stessa chiesa, uno si sente superiore all'altro perché lui magari è più unto, più talentato.
Più spirituale. Sì. Sì, infatti in Matteo 7, 21, 23 dice, Signore, c'erano i superiori, quelli che... Matteo 7, 21, 23, c'era un gruppo di superiori, di superiorità spirituale, che cacciavano demoni, e facevano miracoli, e Gesù dice, io voi neanche vi conosco. Caspita, tu vuoi fare miracoli di qui, di là, guarigione, caccia demoni, e Gesù non ti conosce. Voglio parlare un po' di questo, perché c'è un po' di problema, abbiamo sentito.
Sì, nello stesso tempo chiedo io, che sì, è vero, vedo un cristiano che risuscita i morti, che io...
Oh, Dio lo benedica.
Io ci ho provato, ma non ci sono ancora riuscita.
Ci ho provato anch'io.
E credo che è possibile, credo che
ma
Dio vuole.
Ma uno di questi giorni la nostra fede aumenterà.
E allora sì, lui è superiore a me in quel punto, no? È superiore, è vero.
Sì.
Se lui si sente superiore, ha ragione.
Certo. Ah, se si sente superiore, no.
Ma è superiore.
Ma è superiore, lui non è superiore, è una scarpa vecchia, è Gesù che è superiore, è lo Spirito di Dio che opera e fa risuscitare i morti, mica sei tu, è lo Spirito, la grazia di Dio, lo Spirito di Dio che opera attraverso di te e risuscita il morto, mica sei tu.
Io
siamo due scarpe vecchie.
No, mi ricordo quello che hai detto tu a tutti noi, eravamo qui in preghiera davanti, nella nostra sala, eravamo in preghiera e hai citato quella scrittura di Matteo 7,21. Signore e signore, noi abbiamo fatto miracoli, guarigioni.
Noi siamo pezzi grossi, noi parliamo in lingue.
E Gesù dice, io non ti conosco perché quelle cose che tu hai fatto non sei stato tu, è stato il mio spirito dentro
certo,
di te.
Certo.
Mica sei stato tu.
Ma dice, noi abbiamo fatto, ok? Voi cosa avete fatto?
Sì.
Quindi io ho guarito, io ho fatto miracolo, allora non è stato Dio.
Sì, è stato Dio.
No, Gesù ha insegnato... Molto buono per questi predicatori che si sentono superiori perché loro risuscitano i morti, fanno guarigione. Gesù ha detto, quando avete fatto tutto bene, vuol dire siamo servi inutili. Abramo ha detto in Genesi 18, parlando a Dio, Abramo è capostipite, ha detto io non sono che polvere. Perdona il tuo servo che non è che polvere. L'ardire di parlarti. Abramo! E questi predicatori vanno in giro che sentirsi e abbassano, criticano quelli che non fanno miracoli, quelli che non risuscitano i morti, non fanno guarigioni, no? Questo che si sentono superiori. Questo qui è farisaismo. Quindi volevo parlare a questi predicatori un pochino, un messaggio corto. Va bene? Perché...
Sì.
Perché...
No, così che non ci cadiamo anche noi, perché anche noi stiamo sempre nelle strade a evangelizzare, siamo meglio di altri cristiani nelle chiese che si sedono sulla panca. Dobbiamo stare attenti anche noi a non cadere in questo.
Ci possiamo cadere anche noi, se non ci siamo caduti, spero di no.
Sì, vero.
Le opere, tu vieni giudicato dalle tue opere. Mm-hmm. Le tue opere parlano, se c'hai amore, se c'hai umiltà, se sei fedele. L'amore, la fedeltà, il discernimento, la fede, che non si vedono queste cose, sono molto superiori ai miracoli, le trombe che suonano, adesso.
Vabbè, insomma, Dio ci aiuti.
Io sento di predicatori che criticano i credenti perché non avrebbero gli stessi doni spirituali che loro, predicatori o pezzi grossi, hanno. Ossia, altri fratelli che non hanno il dono delle lingue, di guarigione. Ma Dio, vediamo 1 Corinzi 4, Dio ha dato i suoi talenti, Dio dà i talenti che vede giusto, quindi se te sei l'orecchio, non sei la bocca, tu sei la bocca, non sei l'occhio, cosa vuol dire? Tu sei la bocca del corpo di Cristo, però non ci vedi bene, per forza tu non hai il dono degli occhi. Quell'altro c'ha il dono degli occhi, discerne, vede tutto e dice, ah, io non ho mai fatto gli errori, ma quella è la bocca, è logico che non ci vede bene. Quello gli occhi, è logico che non parla bene. Questo qui è la bocca, è logico che non ascolta bene come quell'altro che ha l'orecchio. È logico che siamo diversi. Non è il momento di innalzarsi come i farisei, dire io sono meglio di te perché io sono le orecchie, tu sei solo il dito. Fariseo. Umiltà.
Amen, sì.
E allora andiamo a 1 Corinzi 4, c'è una scrittura lì, guarda, perché Dio ha dato i suoi talenti, Dio dà i suoi talenti, Dio li dà come Lui vede giusto. Lui decide.
1 Corinzi 4, 5 al 7,
grazie.
Perciò non giudicate nulla prima del tempo, finché sia venuto il Signore, il quale metterà in luce quello che è nascosto nelle tenebre e manifesterà i pensieri dei cuori. Allora ciascuno avrà la sua lode da Dio. Ora, fratelli, ho applicato queste cose a me stesso e ad Apollo a causa di voi, perché per nostro mezzo impariate a praticare il non oltre quel che è scritto e non vi gonfiate d'orgoglio esaltando l'uno a danno dell'altro. Infatti, chi ti distingue dagli altri? E che cosa possiedi che tu non abbia ricevuto? E se l'ha ricevuto, perché ti vanti come se tu non l'avessi ricevuto?
È chiarissimo.
1 Corinzi 4, 5 a 7.
È chiarissimo.
Wow.
Praticate non oltre quello che ha scritto. Non vi gonfiate d'orgoglio esaltando l'uno a danno dell'altro. E quando uno si esalta, direttamente, indirettamente, subliminale, sta mettendo giù gli altri. Io sono meglio di te perché io guarisco. Io ho risuscitato morto. Io, te. Gesù, ma assicurati che Gesù ti conosce. Tu fai risuscitare i morti, tu guarisci, miracoli, ma ti conosce Gesù? Oh, credo di sì, assicurati. Può darsi che non ti vuol conoscere.
Sì, perché
Senti il biglietto di visita, Gesù non li vuol ricevere.
Quelli che non parlano in lingue, che non fanno miracoli, io lo so che vorrebbero. A noi scrivono tanti, sì, che chiedono lo Spirito Santo, potenza, doni. Tanti pregano per questo dono, quel dono, quindi vorrebbero.
Dolcissimi fratelli.
Però Dio non dà a tutti gli stessi doni.
È logico, io non ho tutti i doni. C'ho i miei doni.
Però vorresti averli.
I miei doni li vedi nella chiesa, si sviluppano. Vorrei il dono di resuscitare i morti. Per fede un giorno lo farò. Mm. Ancora non l'ho avuto questo dono, ho provato. E ci proverò.
Amen, amen.
Il dono di guarigione, di toccare e guarire, non ce l'ho. Vedo guarigioni, prego e vedo molti miracoli, gente guarita di cancro, malattie terminali, sì, ma magari fosse sempre. Quindi questa storia qui, sto crescendo. Cretino come sono, cresco. Va bene. Insomma, taluni di noi Dio ha dato più talenti che ad altri. Però badiamo bene di non innalzarci in orgoglio. Anche perché a chi più è stato dato, più Dio si aspetta che produca frutto. Ma paragonarsi agli altri non è un frutto dello Spirito Santo, ma è della carne quando ci paragoniamo agli altri. Guarda, primo Corinzi 5, andiamo.
Sì.
6-7, andiamo lì.
Il vostro vanto non è una buona cosa.
No, non è buono.
Non sapete che un po' di lievito fa lievitare tutta la pasta?
Gesù ha detto attenzione al lievito dei farisei.
Purificatevi del vecchio lievito per essere una nuova pasta, come già siete senza lievito, poiché anche la nostra Pasqua, cioè Cristo, è stata immollata. 1 Corinzi 5, 6 e 7.
Va bene, quindi purificate il vecchio lievito per essere una nuova pasta. Ecco, questo è il punto. Ora, Dio non ha dato a taluni più doni perché affinché possano paragonarsi ad altri e naturalmente pavoneggiarsi. Io ho guarito questo, io qua, io. Attenzione che magari il Signore non ti conosce. Bene, quindi attenzione a paragonarsi con altri e quando ti paragoni con gli altri, sai, quando uno in orgoglio, in superbia, si paragona con gli altri, c'è sempre un common denominator, un denominatore comune, qual è? Gli altri sono sempre inferiori. Non si paragonano con uno che ha più amore, che ha più doni, sempre con quelli inferiori, perché alla fine dice, noi siamo apostoli, noi. Ma parlami di Gesù, chi vuole ascoltare a te? Chi vuole ascoltare Gesù, mica te. Parlami di Gesù e ti ascolterò, parlami di te e dico ok, ciao, abbastanza così. Insomma, anche noi guardiamoci, fratelli, che in orgoglio non ci innalziamo in superbia a criticare altri fratelli, i quali potrebbero non avere ancora imparato queste cose. Per esempio parlare in lingua, interpretare, ricevere guarigioni, ma che un giorno questi fratellini buoni, virgolette, buoni a nulla, un giorno potrebbero superarci. E ricordando che ci sono fratelli che hanno ricevuto più doni di noi ed altri meno doni. Cosa vuol dire? Che Dio ama di più quello che ha più doni? No! Signore, abbiamo profetizzato, cacciato demoni, Matteo 7:21. E Gesù cosa gli ha detto? Ma se io neanche vi conosco, ma nel tuo nome abbiamo profetizzato. Sì, ma il fatto che non vi conosco, la sposa di Cristo è un'altra storia. La sposa di Cristo può essere una donna paralizzata su un letto che tutto quello che va a fare è sorridere l'infermiera, sposa di Cristo, perché lo fa con tutto il cuore. È un fariseo che va in giro a visitare i morti, a guarire tutti, eccetera, può sentire che Gesù gli dice, io non ti conosco. Dipartitevi da me, malfattori. E questa è la scrittura per queste persone che prego che si pentano. Preghiamo di non essere noi così. Preghiamo che non c'è nessuno nella nostra chiesa così. Preghiamo. Qua di sicuro c'è solo Dio. Preghiamo. Guarda, Signore, aiutaci. Sempre ci sono fratelli che dicono più doni di noi, ed altri di meno. Mai criticare altri fratelli riguardo i doni che hanno o i doni che non hanno, perché è farisaismo. Se ti devi paragonare, paragonati con quello giusto, con Gesù, e segui il suo esempio. Non ti paragonare con un fratello che non ha i tuoi doni, che magari è più stupido, più fesso, uno come me, per esempio. Non ti paragonare con me, perché vinci sempre, no? È un combattimento sleale. Ti paragoni con me, che sono una schiappa, che mi arrabbio, che dico cose così, cos'ha, eccetera. È facile, bravo, è una forma di bullismo spirituale, un bullo. Però non è che ti dicono io sono superiore, no, ti dicono sai io faccio questo, sai io faccio quell'altro, sai io ho fatto questo qui, e il Signore mi ha usato a fare questo qua. Che noia, ragazzi, ma mi puoi parlare di Gesù? Guarda, io mi annoio quando mi guardo allo specchio. Mi dà fastidio guardarmi allo specchio. Immagina, arrivano un paio di persone così. Insomma, mai criticare gli altri fratelli per i doni che non hanno. Guardiamo Primo Corinzi 12, cosa dice la parola su questo.
Primo Corinzi 12.
Sì, c'è una scrittura lì. 30-31 devi andare.
30.
Tutti hanno forse doni di guarigioni?
Parlano tutti in altre lingue?
Interpretano tutti?
Voi però desiderate ardentemente i carismi maggiori.
E ora vi mostrerò una via che è la via per eccellenza. Questo è il capitolo 12, Primo Corinzi 12. Ci sono i 9 doni dello Spirito, tutti i doni sono qui. Ma c'è una via superiore, la via per conoscere Cristo. Puoi anche non avere questi doni, c'è una via superiore. Leggi Primo Corinzi 12, tutti i doni, profezie, lingue, guarigioni, miracoli. C'è una via superiore, sta dicendo. Non è neanche nella lista. Perché? Perché questo dono, che viene nel capitolo dopo, Primo Corinzi 13, è un dono che è così importante che il Signore ha dato alle pecore, alle capre, ai religiosi, non religiosi, ai credenti e non credenti. Tu a volte vedi atei che sono atei e hanno un sacco di amore.
Sì.
Perché c'è lo stesso dono che abbiamo noi nell'amore. L'amore ce l'hanno tutti, è come l'aria che respiri. Non è un dono dello spirito. Io non ho il dono dei miracoli, quindi non posso camminare sull'acqua. D'accordo.
Sì.
Nessuno te lo chiede. Però parlare in amore, in umiltà, camminare in amore, amare la moglie, i figli, i genitori, lo sposo. Questo qui non hai nessuna scusa. Perché anche il peggior mafioso di Palermo ama i suoi figli, lui c'ha il dono dell'amore. Non lo esercita molto con i suoi nemici, evidentemente, ma il dono dell'amore glielo ha dato a tutti, lui fa piovere e il sole la manda su tutte, le capre e le pecore. Il padrone di un campo, che è la più capra della regione, può avere un buon raccolto. Sole e acqua anche per lui. Un altro che magari è super pecora, come Giobbe, è tutto distrutto, poveraccio. Giobbe, tutto distrutto. Capito? Alleluia. Andiamo al capitolo dell'amore. Allora, e adesso vi mostrerò una nuova via. Gloria al Signore. Alleluia, Signore. Allora, andiamo prima... Guarda, andiamo. Devo andare a 1 Corinzi 12. Dammi una scrittura, 1 Corinzi 12, prima di tutto, poi andiamo a. E poi andiamo a capitolo 13.
Sì.
Allora. Allora. 7 a 9.
Ora a ciascuno è data la manifestazione dello Spirito per il bene comune. Infatti, a uno è data, mediante lo Spirito, parola di sapienza. A un altro parola di conoscenza, secondo il medesimo spirito. A un altro fede, mediante il medesimo spirito. A un altro carismi di guarigione, per mezzo del medesimo spirito. 1 Corinzi 12, 7 a 9.
Ecco, quindi cosa sta dicendo qua? Per mezzo dello stesso spirito ad uno è dato sapienza, a un altro conoscenza, a un altro fede. E carismi di guarigioni, cioè è Dio che lo dà. Tu c'hai il carisma di guarigione, non è perché sei più bello, c'hai il naso più lungo del mio, le orecchie più piccole, più grandi, c'hai più tatuaggi che io non ne ho. Non è perché sei così bello. Dio a me magari ha dato più doni a uno perché lui è più disgraziato, è più cancro, c'ha più problemi, è il cuore più indurito, gli dà più doni così che meno si svegli. Quindi non è garanzia perché c'hai più doni che sei più vicino a Dio. Magari Dio mi ha dato a me, o a te, o chiunque, più doni dello Spirito perché sono lontano da Dio, con la speranza che i doni mi avvicinano a Dio. Quindi no, è terribile misurarsi, io faccio guarigioni, tu no, io faccio miracoli, tu no. Naturalmente lo dico in un modo subliminale. Sai, l'altro giorno ho fatto un miracolo. Grazie Gesù, bla bla bla, grazie a Dio. Io ho fatto un miracolo, Dio mi ha usato. Cioè, ma puoi chiederlo, puoi chiudere la bocca per cortesia e non andare a umiliare la gente che i miracoli non li fa. Condividi la testimonianza, ma devi menzionare il nome di Gesù in continuazione. Devi sempre dire, Gesù, guarda cosa il Signore ha fatto. Non so perché ha usato me, perché sono un cretino, ma guarda cosa ha fatto il Signore. Ma che bello, io non ci credevo e Gesù l'ha fatto. Invece di dire, sai, il Signore mi ha usato.
Quindi dipende come
così,
la dici.
La gente così mi annoio subito io.
Dipende come racconti, perché la testimonianza è bene darla e farla luce brillare così che altri imparino. Tutto il Vangelo è un libro di testimonianze, di guarigioni, di miracoli. Quindi va bene testimoniare, però dipende come lo fai.
No, devi, ma testimoni come gli apostoli, come i discepoli. Cioè la chiave adesso, questa è la chiave, l'umiltà. Qual è l'umiltà? Sono un servo inutile. Quando il Signore, io in una chiesa a predicare una volta, uno mi fa, quando il Signore mi ha dato il dono dello Spirito Santo, e continuate a dire tutte le cose che ha fatto. Mi sono annoiato dopo 10 secondi. Ma parlami di Gesù.
Sì.
Tu, Spirito Santo, tu hai fatto questo, tu quell'altro, Dio usa te. Cosa farebbe Dio senza di te? Boh. Il regno di Dio, se... si attenua la luce se tu manchi, no caro?
Sì, capito.
L'umiltà, guarda, per me è la chiave numero uno, va bene? E non è neanche nei doni dello Spirito, è un altro dono che Dio lo dà a tutti. Nessuno potrà dire sono stato orgoglioso, superbo come il diavolo, perché tu Dio, è colpa tua Dio, non mi hai dato il dono dell'umiltà. Dio ti dirà no caro, no carissimo, il dono dell'umiltà l'ha dato a tutti. Non mi ha dato amore, l'amore? Io l'ho dato a tutti. Quindi le cose indispensabili non sono i miracoli, le guarigioni, sono buone, ma indispensabile è la comunione con Gesù. Non è un dono, l'umiltà, non è un dono. Cos'è se non è un dono? È una garanzia. Il bambino nasce, può essere indemoniato questo bambino, speriamo di no, c'è il dono dell'umiltà e dell'amore, ce li ha, li potrà usare. D'accordo?
Amen, sì.
Signore, aiutaci. E allora, quindi se abbiamo un grande dono di questo, di quell'altro, o lingue, quello che è, guardiamoci da guardare dall'alto, più quelli che non ce li hanno, dicevo. E neanche alziamoci in superbia, per cortesia, come certi fanno. E neanche cerchiamo di crederci superiori, perché io sono la mano, io sono l'occhio, come dicevo prima, io sono la bocca del corpo di Cristo. Mentre un altro fratello, non, la bocca non è, l'occhio non è. Ha doni diversi. Bene, c'è qualcosa di superiore, dicevo prima, posso tornare prima alla via per eccellenza?
Sì, sì, sì.
Sono arrivato. Il prossimo appunto, la parola dice che c'è una via che è la via per eccellenza. Primo Corinzi 12, 31, la via per eccellenza. L'ultima scrittura di Primo Corinzi 12. Infatti, Primo Corinzi 12 dà tutta la lista dei doni dello Spirito, 9, lingue, interpretazione, eccetera. Però dice c'è una via per eccellenza, che appunto ho già spiegato. Ed eccolo qua. Primo Corinzi 13, 1. Vai, Angela, come un treno.
Primo Corinzi 13.
Sì, 1, 2, 3 e 4, dobbiamo leggere.
Se parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non avessi amore,
sarei un rame risonante o uno squillante cembalo. Com'è che fa il cembalo?
Se avessi il dono di profezia e conoscessi tutti i misteri e tutta la scienza e avessi tutta la fede in modo da spostare i monti.
Ma se non avessi amore, cosa sarei, Angela?
Nulla.
Nulla.
Non sarei nulla.
Verso 3, nel nome di Gesù.
Se distribuissi tutti i miei beni per nutrire i poveri.
Anania e Safira ha venduto un campo, la metà ai piedi degli apostoli. Dai, un sacco di soldi. Quindi, capito io.
Se dessi il mio corpo ad essere arso e non avessi amore,
non mi gioverebbe a niente. Quindi anche, è giusto dare soldi a Dio, è comandato la decima. Però se lo fai senza amore, sei un Anania e Safira. Sei comandato di farlo, ma attenzione a non farlo nel modo sbagliato. Non puoi andare da Dio con la tromba e dire, tromba, guarda cosa ti sto dando. Angeli, battere un po' le mani. Ok, arrivo io qua. Signore, guarda cosa ti do. No, caro. Devi andare, la destra non sa cosa fa la sinistra. Avanti.
L'amore è paziente, è benevolo. L'amore non invidia. L'amore non si vanta, non si gonfia. Soffre ogni cosa.
Crede ogni cosa, spera ogni cosa, sopporta ogni cosa. Verso 7.
L'amore non verrà mai meno. Le profezie verranno abolite, le lingue cesseranno e la conoscenza verrà abolita.
Alleluia. Sai, alcuni falsi predicatori dicono, oh, quindi non c'è più lì, non c'è più conoscenza, adesso è già stata abolita, le profezie non ci sono, questi sono imbroglioni. Sta dicendo sarà abolita quando sarà nel cospetto di Dio. Cosa vuoi profetizzare quando sei in cielo come sposa di Cristo? Profezie qua, io sono chiromante,
chiromante
della Nuova Gerusalemme, faccio pagare poco. Ma che cosa vuoi chiromantizzare? Sei davanti a Dio.
Sei arrivato.
Sei arrivato. Che profetizzare.
Amen.
State zitto. Che Dio parla e imparerai qualcosa. Gloria a Dio. Allora, avanti.
Verso 9. Poiché noi conosciamo in parte e in parte profetizziamo.
Ma quando la perfezione sarà venuta, quello che solo in parte sarà?
Abolito.
Verso 13. Ora dunque
queste tre cose durano.
Fede, speranza, amore. Ma la più grande di queste è?
È l'amore.
Oh!
È l'amore.
Posso dire un oh?
Sì.
Quindi tutti voi profeti che camminate nell'acqua, che resuscitate i cadaveri, cominciate a resuscitare quelli vivi che sono addormentati in chiesa. Voi che fate la guarigione, che avete il tocco magico, eccetera. Oh, io vi invidio, avessi un tocco magico. Caspita, I fratelli, prima che mi scrivono, già sono guariti.
Amen.
Magari. E Dio
Amen.
Non me l'ha dato questo dono.
Continuare a combattere
il
per
mio
quello.
Dono è predicare la parola li guarisce, non io.
Amen.
Un pezzo di monnezza buona niente, la parola vi guarisce. Con me o senza di me, meglio senza di me. Ci siamo?
Grazie,
Gloria
Signore.
Al Signore. Quindi anche se abbiamo la fede di fare tutti questi miracoli, eccetera, l'amore è ancora più grande di qualsiasi fede. Perché? Che Dio cos'è?
È amore,
ragazzi. E allora più grande dell'amore, che dono c'è più grande dell'amore?
Non c'è.
Ma sì, amore, però manda il diavolo all'inferno. E qual è amore? È amore per quello che il diavolo dà fastidio, no? E allora, guarda, se non camminiamo in umiltà e amore, tutte le nostre opere miracolose, tutti i miracoli, le guarigioni, il cacciare i demoni, non bastano a entrare nel regno di Dio. E guarda, perché non mi leggevo la scrittura che ho citato? Guarda? Perché Gesù a quel punto potrà ancora dirci, dopo che abbiamo cacciato tutti i demoni, corna grande, corna piccole, Gesù ci potrà ancora dire, leggimelo, Matteo 7, guarda,
Matteo 7.
Matteo 7. 21 a 23, abbiamo citato prima.
Non chiunque mi dice, Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli.
Sta parlando del regno dei cieli, eh? Non sta dicendo avrà un premio minore. Proprio non entri proprio. Sta parlando di quelli che non entrano. Ma?
Ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli.
Quindi se te fai tante cose grandissime, però non è sua volontà.
Molti mi diranno in quel giorno,
Signore, Signore,
non abbiamo noi profetizzato in nome tuo?
E in nome tuo ha cacciato demoni.
E fatto in nome tuo molte opere potenti. Allora dichiarerò loro,
io non vi ho mai conosciuti, allontanatevi da me malfattori. Quindi malfattore significa non fare le opere giuste. Perché questi qui erano benefattori, profetizzavano, cacciavano i demoni. E come sono malfattori, scusa? Sì, perché se tu vai in giro e suona le trombe che ha guarito una persona o è risuscitato un morto, però vai a casa e la moglie non la ami, sei un malfattore. E cosa c'è di male a guarire la gente? Niente di male. Prima però ami il Signore e poi ami tuo fratello e poi posso andare a fare il miracolo. No, fratello, la sorella, il figlio, il genitore, ama e ama, e quando è saturato la tua casa di amore ci possono volere 5 minuti, vai e puoi fare i tuoi miracoli. Quindi quello devi fare, i miracoli, ma non lasciare questo non fatto. Ci stiamo capendo qua?
Sì, amen.
Quindi questo è un malfattore, ma malfattore dirà il diavolo, no? Ma questo faceva cose buone. Le cose buone non sono sufficienti. Ha guarito la gente, non basta. Profetizzava, non basta. E cosa che ci vuole? Ci vuole fare la volontà di Dio. Gesù poteva dire, Padre, io vado a evangelizzare. Qualcosa di male? No. Padre, vado a guarire. Qualcosa di sbagliato?
No.
Padre, vado a cacciare demoni. Sbagliato?
No.
E invece, la volontà di Dio era diversa. Qual era? Il Calvario. La croce. Ma padre, qui inchiodato io non posso andare a moltiplicare il pane e i pesci. Rimane inchiodato. Ma padre, io vorrei camminare e andare a evangelizzare, come sono belli i piedi chi evangelizza, e che con sto chiodo dentro non riesco neanche a muoverli. Quindi se Gesù fosse andato a fare del bene qua, là, no, no, ma non andava al Calvario, sarebbe stato un malfattore. Non poteva perché lui è Dio. Ma teoricamente... Quindi se noi andiamo a fare cose belle, cose giuste, cose qua e cose là, trombe contro trombe, ma non è volontà di Dio, siamo malfattori. Quando facciamo le cose giuste siamo malfattori, cose buone, malfattori. Gesù andava in giro a salvare le persone, poteva andare in giro a regalare soldi ai poveri. Dice no, qualche offerta gliela darai quando passano, adesso devi andare a... dare la salvezza. Ma io voglio regalare i soldi ai mendicanti. Sì, quando arriveranno ci darà qualcosa. Quindi Gesù si concentrava alla salvezza. Chi mangerà di questo pane morirà, chi mangerà del mio pane vivrà in eterno. Quindi cerchiamo di spalancare le palanche,
amen, amen.
Eccetera. Va bene? Quindi l'opera di Dio innanzitutto La cosa che ci chiede il Signore è di amare il Signore, amare il nostro prossimo. E questa è l'opera più grande che siamo chiamati a fare. Grazie a Dio mi è tornata la voce. Così posso sgridare il diavolo a tutta forza e lodare il Signore con tripla forza. E sono meravigliato di me, che voce che Dio mi sta dando. Ho sempre avuto una voce alta nella mia vita, capirai, una tosse di più di un mese che mi impediva di gridare, tribolazione. Torniamo al punto. Nel nome di Gesù Cristo, ti amo Gesù, alleluia, gloria, gloria. Tutti gli altri miracoli che possiamo compiere, quale? Oltre a amare la famiglia, amare la moglie, ma amatela quella moglie, se non siete pelandro, mariti lazzaroni, amate quella moglie. Ma mia moglie non mi ama, amala tu, no? Lo scopo del marito è amare la moglie, ma mia moglie non mi risponde. Ma è logico, sta facendo diventare frigida con il tuo cinismo. Forza, amatevi. E parlo da uomo naturalmente, la moglie naturalmente deve fare lo stesso, ma da uomo deve dire la moglie. Va bene, quindi datevi da fare, fratelli, siamo chiamati ad amare chi? Il prossimo. Il prossimo è più prossimo chi è? La famiglia, la moglie, i figli, lo sposo. Ci siamo?
Amen.
Oh, moglie, scrivetemi, fatemi un rapporto se i mariti ascoltano, perché se non ascoltano, settimana prossima più forte. Va
Ma anche
bene?
al contrario, anche mariti scrivete se la moglie ascolta.
Ma
Siamo cade entrambi.
sì, io però sono marito, da parlare da
Lo so,
marito,
lo
quindi è
so.
sempre la moglie io, no?
Insomma, io sono donna, parlo al contrario allora.
D'accordo, dammi una mano.
Vedi?
Così un colpo alla botte e una al cerchio. Così tutti
Ecco.
felici. Allora, nel nome di Gesù Cristo, tutti gli altri miracoli che possiamo compiere possono solo influire a gonfiarci di superbi orgoglio se non camminiamo in umiltà e amore. L'umiltà proviene dall'amore, eh? E allora, fratelli, come vediamo Genesi 18, possiamo andare lì, guarda. Allora, c'è una bella scrittura perché dobbiamo tornare a essere piccoli. Dobbiamo, noi che siamo, alcuni di noi ci siamo innalzati, e spero di non essere così, giudicatemi voi. Oh, io faccio questo, io faccio quella. Dobbiamo tornare alla semplicità di quando ci siamo salvati, nati di nuovo, buoni a nulla, tornare a quella piccolezza, perché Samuele ha detto a Saul, quando eri piccolo il Signore ti ha grandemente usato. Ma adesso che sei grande, il Signore ti rigetta e ha perso il regno. Va bene? E così era 1 Samuele 15, mi pare. E allora rimaniamo piccoli, se no il Signore non ci conosce. Vuol dire che andiamo all'inferno? No. Vuol dire che non siamo salvati? No. No. Ma dammi la scrittura su questo. Corinzi, secondo Corinzi 5.
5?
Credo che sia 10, no, non è 10, 13, prova il 13.
Perché se siamo fuori di senno è
No,
per
no, non è
Dio.
quello, fuori di senno sì, siamo d'accordo.
Siamo fuori di senno.
Cos'è
Credo,
letto?
ho letto 13, ma credo tu ti riferisci.
21?
No, non ho letto 21.
Cosa dice il 21?
Colui che non ha conosciuto peccato,
Ecco, ecco,
secondo Corinzi 5:21,
ecco. Ecco, bravo.
colui che non ha conosciuto peccato, egli lo ha fatto diventare peccato per noi, affinché noi diventassimo giustizia di Dio in lui.
Ecco, questo qui non c'entra niente, però è una bella scrittura.
Pensavo, come applichi questa alla salvezza?
2 Corinzi 13,5.
13.
Ogni tanto prendo Roma per Toma, eh.
Esaminatevi per vedere se siete nella fede, mettetevi alla prova. Non riconoscete che Gesù Cristo è in voi, a meno che l'esito della prova sia negativo. Secondo Corinzi 13, 5.
Cosa sta dicendo qua? Sta dicendo esaminatevi. Esattamente il vernacolo qua.
Per vedere se
Se
siete nella
siete nella
fede.
fede, mettetevi alla prova. Quindi dobbiamo esaminarci e metterci alla prova. Per vedere se siamo nella fede. A chi sta parlando? I pagani?
No, a noi.
Sta parlando ai pagani. Vedi se c'è fede di salvezza. No, sta parlando ai cristiani, a una chiesa. Sta parlando a me, a te, a noi. E se, qui lo Spirito Santo sta dicendo: esaminatevi per vedere se siete nella fede. Esaminatevi per vedere. Se, per superare la prova, Non riconoscete il Cristo in voi, a meno che l'esito della prova sia negativo. E queste sono botte da orbi che Paolo sta dando. Sta dicendo, tu puoi essere nella mia chiesa, io nella tua, ed essere un esito negativo. Cristo non è in me. Infatti ai Galati gli ha detto, Cristo non vi giova niente. Vangelo di prosperità, Vangelo di supergrazia, Vangelo della legge. Cristo non ci giova niente. Tra le parole più terribili che puoi ascoltare. Voi siete caduti dalla grazia, dicevo, Galati 5,4. Quindi non scherziamo, ragazzi, perché io vedo in queste chiese baldracche, questi predicatori, fanno sentire la gente come se sono arrivati. Noi siamo il popolo di Dio, non siamo perfetti, ma siamo il migliore, noi qui e noi là. Oh, ma vuoi state zitto, predicatore. Parlami di Gesù, della sua perfezione, della sua bontà, del suo amore. E noi siamo schiappe. Leggiamo quella scrittura, andiamo in Genesi 18 e poi chiudiamo.
Genesi 18.
27. Ecco, qui Abramo ci dà il livello, il nostro livello spirituale altissimo, perfettissimo, che siamo.
Genesi 18, 27. Abramo riprese e disse, ecco, prendo l'ardire di parlare al Signore, benché io non sia che polvere e cenere.
Polvere e cenere.
Genesi 18, 27.
Ma ti rendi conto, polvere e cenere.
Abramo, che era chiamato amico di Dio. Lui dice, sono polvere e cenere.
Guarda, 1 Corinzi 10, 12. Trovimi questa scrittura lì.
1 Corinzi 10?
12.
12. Perciò chi pensa di stare in piedi, guardi di non cadere.
Oh.
1 Corinzi 10, 12.
Quindi, stiamo attenti, fratellini. Chi di noi non è cascato nella fossa degli smargiassi, dei superbi?
Sì.
Nessuno che non è caduto.
Io sì.
Non so voi, io sì.
Io sono caduta.
E devo stare attento.
Troppo.
Devo stare attento come cammino, con mia moglie. Io non posso avvicinarmi a mia moglie e dargli un bacio senza umiltà. Digli come sei carina, come sei bella, ti amo, Dio ti benedica. E lei ricambia. Tutto in umiltà, la sorella, il fratello, sempre una parola incoraggiante. E non è che ho sempre voglia di andare a incoraggiare, ma lo devo fare, perché sono chiamato.
E poi viene indietro questo incoraggiamento. Adesso nella pausa è venuta Deborah, ti ha dato un bacio, ha detto, tu Giuseppe sei sempre incoraggiante. E è venuto a incoraggiarti. Cioè, ritorna a te quell'incoraggiamento.
E questo è grazie a Deborah che lei è speciale.
E stamattina hai detto, sempre dire a una donna che è bella, e lo sarà.
Certo.
Quindi è così, si incoraggia.
Sì, non c'è una sorella brutta che non c'ha un fascino speciale. Gli ho dato un fascino a qualunque sorella. Ogni donna c'ha il suo fascino. Veramente. Ho conosciuto coppie che non erano esattamente bellissime, però si amavano. Invece altre volte vedi coppie, lei è uno shock di ragazza, lui è un fusto di 2 metri, tutti li guardano, si fanno guardare, gli piace essere guardati, e per la loro relazione è atrofizzata, nana, morta, congelata, e divorziano. Ma come, una donna così bella? Sì, sì. Come un uomo così, con mezzo metro di pelo, Esaù lo chiamavano, che gli usciva dal petto pieno di pelo, sembrava un orso, un tipo in gamba.
In gamba.
Sì, sì, tutte le donne lo guardavano, te lo invidiavano e cercavano di rubartelo. E basta andare a Hollywood, lì è la fabbrica dei divorziati. Va bene, fratelli, io avrei finito, ci sarebbe molto altro da dire, ma c'è Angela che mi agita il cronometro.
Sì, è vero.
No, è vero, così, vero. Purtroppo. È che oggi mi sento così bene che...
Ti ho messo un orologio lì grande, così che lo vedi.
Ho visto, mi ha messo un orologio di mezzo metro, così che anche il predicatore lo vede.
No, ma è lì da 2 anni, però non ti attira l'attenzione.
Però non attira l'attenzione. No, sì, tu l'hai messo tu lì, però, comunque.
L'ho messo io.
Insomma, il punto di questo messaggio, Angela, tu che sei brava, fammi un ricapitolino.
2 parole, amore e umiltà. Tutto qua. Per ogni giorno lavorare su questo.
Ma se io sono superiore a un altro fratello, che io faccio miracoli, no, io guarisco,
no, no.
Lì no?
Quello non lo sei superiore, non sei tu, è lo Spirito di Dio che opera in te. Tu sei polvere e cenere.
Ah, io un po' di gloria, niente?
No, niente. Tu sei un servo indegno.
Ma neanche un piccolo applauso?
No, un servo inutile.
Aspetta.
Applausi a Gesù!
Sai cosa ti dico? Sono d'accordo con te.
Grazie.
Nel nome di Gesù Cristo.
Allora Dio ci aiuti adesso di mettere in pratica questo, non solo predicare bene.
Gloria a Dio. Va bene, allora salutiamo i fratelli e li benediciamo.
Sì.
Fratelli, l'ora è giunta. È giunta l'ora che purtroppo rimaniamo con voi nell'amore, nello spirito, nelle benedizioni di Gesù, ma dobbiamo separarci col corpo. Quando dico corpo, dico l'audio. Nel nome di Gesù Cristo.
Amen.
La benedizione di Dio su di voi, la
Amen.
Sua grazia,
Amen.
La sua misericordia su di voi, fratelli,
Amen.
La sua protezione. Stasera quando dormite, pregate e dormite tutta la notte tranquilli.
Amen.
Non lasciate che il diavolo vi sveglia, ditegli, diavolo, vai al tuo posto all'inferno. Ma dovete dirlo con autorità. Diavolo, all'inferno. Io dormirò con Gesù. Tu vai a dormire con i tuoi tizzoni ardenti. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Amen. Grazie,
Alleluia.
Signore. Amen. Ciao, fratelli. Vi amiamo, vi abbracciamo forte, forte. E rimaniamo sempre vicini.
Dio vi benedica, fratelli. Un bacione nel nome di Gesù Cristo. Amen. Noi ci sentiremo, Angela, quando?
Domani, domani.
Domani, solita ora. Se volete invitare qualche pecorella, invitatela così che vi aiutiamo a evangelizzarle. Amen.
Amen.
Alleluia.
Alleluia.
Angela, stacca e attacca. Con...
Ascoltiamo il canto di 1 Corinzi 13 di Nek, se non ami.
Puoi decidere le strade che farai. Puoi scalare le montagne, oltre i limiti che hai. Potrai essere qualcuno se ti va, ma se non ami, se non ami, non hai un vero motivo per vivere. Se non ami, non ti ami, non ci sei. Senso tutto quello che fai. Puoi creare un grande impero intorno a te, costruire grattacieli per contare un po' di più. Puoi comprare amore, noi non siamo niente.